Dunque, è passato un mese dall'altra volta, ma più o meno credo che ci ricordiamo, ci stavamo occupando della messa, e stavamo un po' smontandola pezzo per pezzo per cercare di capire come funziona. Richiamo solo due questioni di fondo che è meglio avere fresche nella mente per continuare a ragionare su questa cosa. La prima questione, che ho già detto circa 47 volte, ma non annoiatevi troppo, la ripeto, per quanto riguarda la liturgia il problema non è quello di avere delle spiegazioni giuste o sbagliate, no? Cosa vuol dire questo segno, cosa vuol dire questo gesto, come se ci fosse, come se fosse quiz show, no? Per cui c'è 18 risposte sbagliate e una giusta, no? Non è questo, perché la liturgia non è un manuale, un libro, no? Una cosa che risponde alla nostra necessità di capire e basta, no? Cosa che già non capisco le reazioni dalle facce. Sì? Sì. È un atto vitale, come tutti gli atti vitali ha dei nuclei fondatori di senso, cioè ha una direzione in cui i simboli, i gesti, le cose vanno interpretati. La direzione ovviamente è tanto più chiara quanto più il rapporto è globalmente comunicativo, no? Funziona come tra gli esseri umani. Quanto meno conosciamo una persona, tanto più i gesti, le sue parole, il tono di voce, la faccia che fa sono ambigui per noi. Più la conosciamo bene, più sappiamo che quando fa quella faccia tira un'aria così oppure cos'ha. Però globalmente, anche con una persona, non è detto al 1000% che tutte le volte che fa quella faccia lì è esattamente quel significato, perché poi c'è quella volta che quella faccia lì gli esce così e tu dici, buh, ma che c'entra, mo? Cioè, non c'è un unico corrispondente significato, però c'è un nucleo fondatore di senso, per cui in genere se io conosco bene una persona so, ad esempio, che alcune cose lo innervosiscono, no? E dunque, bene o male, mi rendo conto che intorno a delle facce, poi magari succede una cosa nuova che non era mai successo prima, quello si innervosisce uguale, io non me lo aspetto, ma c'è una direzione in cui grosso modo mi muovo, ok? Allora, nella liturgia funziona lo stesso, e ho già detto tantissime volte, lo ridico, il problema per la liturgia, come per tutte le cose, come per la lettura della Bibbia, eccetera, non è tanto avere a memoria l'elenco telefonico con questo gesto vuol dire quello, oppure questa parola nella Bibbia vuol dire quello, ma è la qualità, curare la qualità del rapporto. Cioè, più io ho una familiarità progressiva con Dio, e più delle cose sono per me comprensibili o meno, no? Cioè diventano parte di un nucleo di senso. Allora, questa era la prima questione, cioè non ci sono le spiegazioni giuste o sbagliate, no? E in questo la storia, per esempio, nel caso della liturgia, aiuta, perché ad esempio quando un simbolo nel corso dei secoli più o meno è stato sempre interpretato in una certa direzione, abbiamo più o meno la certezza che deve stare da quella parte lì. No, poi lo possiamo dire con le parole per noi più chiare oggi, lo possiamo rigirare un po', cambiare delle robe, ma più o meno sappiamo in che direzione va. Quando nel corso della storia un simbolo ha avuto 10.000 interpretazioni, vuol dire che non c'è un nucleo unificante di senso, quindi dobbiamo un po' adattarlo al nostro modo di interpretarlo. La seconda considerazione invece, che di ordine generale, che però è meglio che rimanga sullo sfondo parlando della messa, la dicevo già altre volte, è sulla questione che la liturgia per noi funziona anche spazialmente dal punto di vista proprio dei movimenti, delle cose, di come è organizzata la sala, come uno spettacolo o come una conferenza, no? Cioè funziona esattamente come siamo adesso. Già abbiamo un po' migliorato perché il prete non è di spalle, cioè finché il prete era di spalle l'idea era di una conferenza in cui il conferenziere era Dio, che non vedendosi stavano tutti girati a guardare una parete, nella sostanza, no? E questo ovviamente era per alcuni versi un po' peggio, ma almeno ci aveva un'idea chiara, che il centro della liturgia era Dio e non il prete. Attualmente abbiamo guadagnato un po', perché invece di guardare una parete guardiamo un essere umano, che è un po' meglio. Però la posizione a conferenziere, in cui il prete sta di qua e tutti noi siamo seduti in fila e non ci vediamo tra di noi e guardiamo lui, centralizza un sacco sul prete. che dunque ha un molto più ampio margine di far macelli o anche di far cose carine, ma insomma aumenta la sua responsabilità in questa faccenda, no? Per di più, per noi è come stare al cinema, cioè uno al cinema non va per né fare qualcosa né interagire con gli altri, anzi se qualcuno dietro di lui continua a parlare tu ti incavoli perché dici lasciami vedere il film. Allora, più o meno il principio è lo stesso, no? Per cui ad esempio questa cosa che tutti berciano, che bisogna stare zitti durante la messa con la questione dei bambini, fanno rumore, non fanno rumore, tutte quelle storie lì nascono dall'idea della messa come un cinema, no? In cui se uno fa casino disturba. Il piccolo problema è che la liturgia non è una cosa di questo genere, no? La liturgia è un atto comune, non uno spettacolo, è una cosa che facciamo tutti. Allora, questa cosa dopo Vaticano II si dice, no? Cioè noi diciamo tutti dobbiamo partecipare, ma il risultato reale, quello che sperimentiamo di tutti dobbiamo partecipare, è che qualcuno sale sul palcoscenico. Cioè qualcuno va a leggere le letture, qualcuno va, che ne so, a dirigere il coro, no? Cioè nella benevolenza qualcuno viene ammesso a salire dalla parte di quello che recita, no? E dicevo già l'altra volta, questo si vede benissimo in alcune liturgie centralissime della vita cristiana, dove, proprio perché sono assolutamente centrali, non sono spariti del tutto i movimenti collettivi, per cui tipo l'ingresso, l'inizio della veglia pasquale, noi non riusciamo più a gestirle, no? Per cui l'inizio della veglia pasquale in cui il sacerdote entra processionalmente con il popolo dietro, tra virgolette, dovrebbe, secondo la rubrica, e fa le tre soste dicendo la luce di Cristo e con l'accensione progressiva delle candele, avete presente? Allora, quella roba lì, e normalmente nelle nostre parrocchie è un casino, no? Perché metà stanno già nei banchi perché poi se no gli fregano il posto, eccetera. L'altra metà va dietro il prete, ma poi come si passa alla soglia della chiesa gli passa davanti velocemente, sempre il problema del posto, come al cinema. La cosa delle candele nessuno la spiega tanto bene, per cui ci sono sempre quei 40 che le accendono al momento sbagliato e così via. Cioè è come se ci trovassimo improvvisamente che noi volevamo andare al cinema e invece ci ritroviamo a fare gli attori di una commedia di cui nessuno ci ha detto qual era il copione, però, no? Allora, questa roba qui si vede benissimo, perché per noi il nostro problema è avere il posto. Comprensibile, giustissimo, perché giustissimo nel senso nella realtà delle cose, perché la liturgia è diventata anche spazialmente una forma di spettacolo, no? E tutti siamo vagamente imbarazzati durante la messa. Per cui per esempio chi va a leggere non sa mai bene se deve fare la genuflessione, l'inchino, dove lo deve fare, se passa davanti, se passa dietro, cioè c'è sempre tutto questo problema, perché non concepiamo la liturgia come un posto dove ad esempio ci si possa muovere. Ok? Dobbiamo però avere presente che l'idea centrale della liturgia, per quanto appunto da 600 anni sia molto cambiata, ma è quella di un atto comune. Il Vaticano II insiste tantissimo su questo. Allora, chiaro, come in tutte le cose concrete, non si può pensare che basta dirlo, per cui per colpo di bacchetta magica tutto cambia, no? Credo che per altri 100 anni continueremo a celebrare, per esempio, spazialmente in un certo modo. Ma detto ciò, tutto ciò che può aiutarci a ricordare che la liturgia è un atto, no? Conviene farlo, per esempio, che i lettori non stanno in un posto come se fossero i camerieri che stanno dall'uscita di servizio e poi vanno a leggere, ma stanno nell'assemblea, si fanno un po' coraggio e attraversano l'assemblea e vanno a leggere, no? Cioè, voglio dire, è una banalità, ma rende un pochettino, un minimo sposta verso l'idea di una partecipazione, no? Oppure che cominciamo a smontare tutta una serie di false domande, ad esempio, bisogna lasciare strillare i bambini o no durante la messa, no? Allora, i problemi sono, bisogna lasciare strillare i bambini o no, è un problema, durante la messa è un altro problema, nel senso che uno a casa sua lascia impunemente strillare il proprio figlio quando la gente è seduta lì, che chiacchiera, che se la conta, non impunemente, credo, no? Un genitore normale, quando il ragazzino supera un certo livello, impedisce agli adulti di parlarsi, oppure spacca le cose, lo ferma. Però se il ragazzino se ne sta lì e giocherella, oppure sta in braccio a uno e fa parla di un'altra cosa, e anzi ogni tanto ci distrae, tutti stiamo dietro a lui per 3 secondi, dopo ricominciamo il nostro discorso, un genitore normale non si agita particolarmente, ok? Ecco, questo è il problema che hanno i genitori con i figli, ma non a messa, dovunque, no? Dopodiché a messa un ragazzino agisce secondo la propria possibilità di azione, no? Secondo la propria possibilità di azione non vuol dire fa tutto quello che gli passa per il cervello, né sta imbalsamato, vuol dire secondo la buona educazione che uno userebbe in qualsiasi posto, compreso a pranzo a casa della nonna, no? Per cui uno non lascerebbe che il figlio sale sul tavolo con i piedi mentre gli altri stanno mangiando o butta per terra i piatti, perché non si fa, in questa tribù occidentale non si usa. Però se quello ogni tanto strilla un po' fa uguale, ecco. Allora il criterio è esattamente lo stesso, no? Per cui certo, se il ragazzino sale sull'altare, piglia il calice e lo sbatte da qualche parte, oppure morde direttamente il sacerdote sul naso, non è il caso, ma non è il caso perché non è il caso per buona educazione, non rispetto alla messa, ok? Allora, questo solo per farvi un esempio di cosa vuol dire dei piccoli passaggi dallo spettacolo verso l'atto comune. Cioè, cominciamo a pensare alla messa come un posto dove noi agiamo normalmente come agiremmo in un posto da buona educazione, insomma, cioè non proprio sbracatissimi, però in cui uno sta normale, abbastanza rilassato. Ok. L'altra volta avevamo già cominciato a parlare un po' proprio dell'inizio, no? Processione d'ingresso, bacio all'altare, segno di croce, saluto all'assemblea, non so se ricordate o meno, mi ero fermata sulla soglia del discorso dell'atto penitenziale, perché avevo detto qua c'è un discorso un po' più lungo e quindi vorrei farlo in un modo un po' più preciso, e allora l'avevo lasciato per questa volta. Allora, l'atto penitenziale è un problemaccio. È un problemaccio per due motivi: uno per la cosa in sé dal punto di vista storico, liturgico, e uno per noi. Per noi è un problema perché la nostra cultura di credenti di questo secolo è una cultura costruita sul senso di colpa, per cui noi abbiamo comunque una tendenza a sopravvalutare questo momento, o come i pupi piccoli, quando ci sentiamo troppo schiacciati da questo momento, a cancellarlo, cioè a sopravvalutarlo talmente che alla fine uno lo cancella perché non lo regge più. Nel corso della storia, questo momento, la richiesta di perdono, è uno dei più variabili nella messa, cioè ha avuto dilatazioni grandissime oppure restrizioni ai minimi termini, è stato in vari posti della messa, si è organizzato, cioè, insomma, è molto cambiato questo atto, e c'è una difficoltà interpretativa in questa faccenda molto forte. Allora, noi possiamo tenere due elementi chiari. Uno è: non c'è mai stata l'assenza totale di un atto penitenziale. Molto piccolo certe volte, ma c'è sempre stato. Il secondo momento è, la seconda questione da tenere presente, è che questo atto penitenziale ha sempre avuto un senso in relazione al fatto che l'essere lì era il contrario di quello. Mi spiego, cioè l'idea è come quando uno dice che sete, poi beve un bel bicchiere d'acqua fresca e immediatamente dopo dice che sete che avevo, in cui segnala a se stesso la soddisfazione di aver bevuto dicendo che sete che avevo, ok? È chiaro l'esempio? L'atto penitenziale ha sempre funzionato in questo modo, sarebbe che sete che avevo. Cioè, se volete, non che peccatore che sono, ma che peccatore che ero, ok? Cioè segnala ciò che non c'è più, non ciò che c'è.
Ho molto peccato, ma non vuol dire
Sì, ho molto peccato è la formula che si usa al passato, per dire che l'essere lì segna la differenza. Per esempio, in una delle variazioni storiche di questo momento, a un certo punto l'atto penitenziale era, diciamo, dove adesso c'è per noi il «Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa». Ecco, c'era lì l'atto penitenziale e poi il sacerdote diceva: Chi è puro si avvicini e mangi. Chi è peccatore si avvicini e mangi. Cioè il segno era, ok, va bene, se uno non si racconta storie c'è molto di che nella nostra vita che non funziona, ma questa tavola rende tutti uguali, puri e peccatori. Questa era l'idea, ok? Quindi non è come è spessissimo interpretato l'idea di rendersi degni di un sacrificio molto puro, no? Cioè che io devo chiedere perdono perché anche se mi sono confessato devo comunque lucidare l'argenteria perché sto avvicinandomi a questa cosa enorme, no? Perché questa idea qui fa parte di tutto il mondo degli scrupoli, che ha fatto sì che per molto tempo la gente ci aveva sempre un buon motivo per non fare la comunione, no? L'idea oggi è esattamente il contrario, cioè l'idea è il cibo che Cristo è l'unica forza possibile per essere un po' meglio, no? Se sono peccatore faccio di più la comunione, non di meno, ok? Cioè, l'idea è questa. Per esempio nel 1500 la messa aveva tre atti penitenziali, uno all'inizio dove è adesso, uno prima dell'offertorio e poi uno appunto prima della comunione dove è rimasto come ricordo quella formula: Signore non sono degno di partecipare a questa messa, che è una micro, non atto penitenziale, ma formula apologetica, cioè è il ricordo, il segnale che è rimasto che lì c'era un atto penitenziale. Il Vaticano II, proprio per questo motivo, nella riforma liturgica, nei libri conseguenti alla riforma liturgica del Vaticano II, fa un passaggio interessante e reintroduce la possibilità di sostituire il confesso con l'aspersione con l'acqua, per legarlo al battesimo. E in alcune festività particolari si può fare, ad esempio il mercoledì delle ceneri. Allora, non so se siete andati a messa mercoledì delle ceneri, nel mercoledì delle ceneri è possibile sostituire il confesso con l'aspersione con l'acqua. Perché l'aspersione con l'acqua segna più fortemente per noi questa idea che non sono io che chiedo perdono, no? Ma è il sacrificio di Cristo, il battesimo in cui sono battezzato, che mi introduce in un'altra logica, in un'altra economia, in un altro conto. Ok? Qui c'è un po' di macello, nel senso che l'atto penitenziale è spesso utilizzato per, così si dice tecnicamente, la partecipazione dei fedeli, spessissimo con le messe dei bambini, no? In cui Signore ti chiediamo perdono perché abbiamo fatto questo e quell'altro. Io personalmente, questo è legittimo, si può fare, è previsto dai libri, io personalmente sono in genere contraria a questa cosa, perché normalmente questo va esattamente nella direzione opposta del senso di questo momento qua, cioè esattamente mette al centro, sul palcoscenico di cui sopra, uno che dice io ti chiedo perdono perché ho fatto questo e quell'altro. Allora, sposta di nuovo su questa specie di ragioneria dei peccati, no? E in forma più moderna rispetto all'Ottocento, ma sostanzialmente facendo la stessa operazione, no? Io trovo che la partecipazione dei fedeli può essere favorita in altri luoghi, in momenti della messa. Trovo che per esempio questo sarebbe il luogo dove invece appunto favorire una gestualità diversa. Queste robe qui stanno di più dal punto di vista dei gesti che non dei pensieri. Se pensiamo troppo su queste robe ci scattano i sensi di colpa, ci incasiniamo. Invece appunto la processione per l'aspersione con l'acqua benedetta o altri segni di questo genere secondo me sono più utili da questo punto di vista. Il grande problema qui però comunque, ed è un problema teologico, è sempre quello: se noi chiediamo perdono a Dio o ai fratelli, questo è un problema notevole, perché di per sé l'atto penitenziale prevede che è Signore pietà, di chiedere perdono a Dio, non ai fratelli, perché è presupposto sulla parola evangelica se stai per offrire la tua offerta all'altare, sai che qualcuno ha qualcosa con te, non tu hai qualcosa con qualcuno ha qualcosa con te, lascia la tua offerta e vai. Cioè è presupposto che il perdono ai fratelli è un dato previo che si fa nella realtà, non nel segno, non è simbolico. La richiesta di perdono ai fratelli è un dato di realtà, si fa nelle cose, non si fa nel segno. Cioè, se io ho fatto incavolare qualcuno, vado a scusarmi e a fare eventualmente qualcosa nel reale, gli porto un fiore, non so, dico per dire, una scatola di cioccolatini, perché gli passi l'arrabbiatura, non faccio un gesto simbolico, che è il massimo dell'ipocrisia. Perché mi metto a posto la coscienza a costo zero, nel senso che l'altro tanto non lo saprà mai. È chiaro? Allora, nel sacramento si chiede perdono a Dio e lo si fa nel sacramento perché non abbiamo altro modo di incontrare Dio, cioè perché non possiamo mandare i cioccolatini a Dio. Allora, il perdono a Dio si chiede nel sacramento, poi lui è uno che legge nei cuori, dunque non è a costo zero, perché farlo in modo simbolico crea, se è fatto sinceramente, ovvio, partiamo dal punto di vista della sincerità, muove il mio cuore e Dio lo sa. Ma rispetto ai fratelli, il perdono si chiede fuori dalla liturgia e nel reale, riparando gli eventuali torti fatti, o addirittura sovrabbondando nel perdono quando è colpa dell'altro, comunque appianando la situazione anche se è colpa dell'altro. Non si fa nel sacramento. Questa è una confusione tipicissima, che accade spesso a 360 gradi, cioè è molto tipico che noi, quando non sappiamo cosa fare politicamente, economicamente, rispetto alla pace o alla giustizia, messa, che va benissimo, cioè male non fa la salute, ma non è che io quello che faccio nel sacramento mi esonera da quello che faccio nella realtà, perché ci sono dei problemi che stanno nel reale e vanno agiti nel reale. Allora, io posso fare un incontro di preghiera meglio che non una messa, perché non è il caso di fare la messa comunque. Un incontro di preghiera per chiedere a Dio la forza di avere abbastanza coraggio, abbastanza intelligenza, abbastanza creatività per trovare che cosa diavolo fare rispetto al problema della giustizia, sul quale magari sento che il problema esiste e non so cosa fare, perfetto. Ma questo non è sostitutivo dell'azione nel reale. Ok?
Che non rischia di avere tutto questo significato qua.
Sì, infatti per questo insisto molto, perché di per sé questa questione nella liturgia, se il perdono si richiede a Dio e ai fratelli, con ottima intenzione, cioè con l'idea che poi magari nella vita reale te ne scordi, quindi magari è meglio se ti ricordi comunque di chiedere perdono ai fratelli nella liturgia, eccetera, cioè con ottime intenzioni, ma questa roba è sempre stato un palleggiamento, no? Quando dicevo questo senso, questo segno non ha un'interpretazione univoca, no? Cioè c'è sempre stato uno sballottamento, ma questa roba reggeva comunque un po' meglio quando il rapporto tra liturgia e vita era diverso da quello che è oggi. Per noi il mondo del sacro e il mondo del reale sono molto divisi, no? Cioè è molto chiara la differenza per noi. Allora il nostro problema è che abbiamo ritualizzato, che rischiamo di ritualizzare tutto ciò che ci fa fatica nel reale. Allora no, nel sacramento è lo spazio della relazione con Dio, nel bene e nel male, cioè è lo spazio di rapporto con colui con cui non abbiamo la possibilità nel reale di interagire, e c'è bisogno di un sacramento garantito dallo Spirito Santo, se no come facciamo? Ma per favore il reale resta reale, dunque una serie di cose vanno fatte nel reale. Poi può darsi che io non ce la faccio proprio a mettermi d'accordo con una persona, questo accade, non ce la faccio per tanto tempo, e allora nel confesso chiederò a Dio che mi dia il coraggio, la forza, l'intelligenza, la delicatezza, l'occasione per riuscire a fare questa cosa nel reale. Ma diciamo la sottolineatura ok, va bene. Su questa faccenda non aiuta la questione dei libri, cioè nel senso che dunque i libri liturgici si chiamano rubricali, perché hanno in rosso, che è ruber in latino, o rubriche, hanno in rosso le parti che non si dicono ma si fanno. I gesti, cioè quando il sacerdote benedice o allarga le braccia o i fedeli stanno in ginocchio, eccetera, sono scritti in rosso. Solo che per il processo di accentramento dei libri che è avvenuto, diciamo, dall'undicesimo secolo in poi, dal decimo secolo in poi, l'unico che ha tutto il copione è il prete, che ha il messale, ok? Gli altri hanno, adesso dopo Vaticano II, quegli orrendi foglietti su cui tutti siamo convinti che servano per seguire le letture, praticamente, no? E allora non si capisce perché non si fanno dei foglietti con solo le letture, ma perché in realtà invece non servono per seguire le letture, ma abbiamo, come dire, il bignami della commedia. Allora, questo qui è un problema pazzesco. Ora, dopo Vaticano II è cominciato il movimento opposto, da un libro solo che era il Messale, in cui c'era tutto, si stanno di nuovo moltiplicando. La prima moltiplicazione è stata che avevamo il lezionario, cioè il libro con le letture, e il Messale. Adesso, per esempio, c'è anche l'orazionale, che sarebbe il libro che contiene le preghiere dei fedeli, che è già un terzo volume. Non parliamo poi del cavolo che è successo con i libri dei canti, che sono a quel punto impazziti, cioè diventati tutti autogestiti senza un legame reale con la liturgia, no? Vi annuncio che esistono dei repertori liturgici ufficiali, non lo sa nessuno, perché ogni parrocchia poi si autoproduce il fascicoletto, però esistono dei repertori liturgici ufficiali, per esempio quello della Conferenza Episcopale Piemontese ha un repertorio di canti liturgici ufficiali, anche bello tra l'altro, che potrebbe essere utilmente usato, ma va bene. Allora, questa cosa dei libri non aiuta, perché noi siamo nella fase in cui si moltiplicano, stanno di nuovo lentamente ampliandosi, ma non, cioè, mentre nel movimento di restrizione tutti sapevano la trama, ognuno sapeva la parte che doveva fare, si riducevano i libri ma tutti sopperivano ricordandosi come andava la cosa generale. Noi siamo nella situazione opposta, nessuno sa come deve andare, eh? La moltiplicazione dei libri è inutile perché non sappiamo usare i libri, eh? E l'ottimo risultato è che in genere il prete chiede a un laico di leggere, poi va al lambone e gli fa segno col dito lì come se fosse deficiente, perché quello non sa in che domenica siamo, qual è la settimana, per cui non è in grado di controllare se è aperto la pagina giusta o no. È chiaro la cosa? Allora, qui il problema è, ci andrà un bel po', credo, a risolvere la faccenda, ma insomma risolvere. Il problema è riappropriarsi del senso di come va a finire sta commedia, no? Cioè riacquistare il più possibile il, come dicevo fin dall'inizio, il ritmo e il senso, perché solo così uno poi è in grado di di entrare alla battuta giusta, se è il caso, ma anche di superare l'idea che se uno non entra alla battuta giusta chissà cosa succede, non succede un accidente, ma succede un po' di caos, però fa lo stesso, cioè chi se ne frega, no? E il tipico di questa faccenda è che nella moltiplicazione dei libri, mentre quasi tutti i libri liturgici che esistono non sono conosciuti, noi moltiplichiamo l'autoproduzione selvaggia, no? I foglietti con le introduzioni alla messa, le munizioni, le due righine prima del segno della pace, no? Che facciamo una fatica dannata a produrre, che in genere non sono di grandissima qualità, quando ad esempio esiste un libro delle munizioni che si potrebbe usare utilmente e di cui il 90% sono di ottima qualità. Ma ci sembra che se una cosa è scritta in un libro è una barba e non va bene per noi. Allora qui c'è un po' anche questo problema. Rispetto a questo problema, dicevo, dell'atto penitenziale, questa cosa presenta una serie di, ci sono una serie ormai di formule molto grande, molto ampia serie di formule sulla richiesta di perdono, noi in genere utilizziamo sempre solo il confesso e il Signore pietà, e in realtà c'è un dispiegamento nei libri liturgici che aiuterebbero di più, no? Cioè, più chiari dal punto di vista della, per esempio, tutte le invocazioni del Signore pietà riguardano sempre Dio e non noi. Cioè, fateci mente locale, quando li scriviamo noi, quello che diciamo è: Signore, ti chiediamo perdono perché, no? In quelli liturgici si dice: Signore, tu che sei il principe della pace, porta pace ai nostri giorni. È diverso, ok? Perché è diverso dire io ti chiedo perdono perché io ho fatto questo, ma chi se ne frega, rispetto a tu che hai instaurato la pace sulla terra. Ok? Inoltre c'è la questione di questo Signore Pietà. Allora, il Kyrie e il Gloria sono, il Kyrie sarebbe il Signore Pietà e il Gloria sono una unità, cioè noi abbiamo la fregatura che c'è confesso, Signore Pietà e Gloria, e quindi è chiaro che noi compattiamo il Signore Pietà sul confesso. Invece l'unità liturgica è l'altra. A differenza dell'atto penitenziale, Kyrie e Gloria sono sempre stati lì all'inizio, solo che erano il Gloria nel mondo latino e il Kyrie nel mondo greco. E noi li abbiamo raddoppiati, li abbiamo messi tutti e due per buona misura, ma l'idea è esattamente la stessa, cioè il Signore Pietà è uguale al Gloria, non c'entra niente con l'atto penitenziale. E Kyrie eleison era il grido che dei bambini venivano pagati per fare lungo il corteo che l'imperatore di Bisanzio faceva quando si spostava da una residenza all'altra. Cioè era corrispondente a ciò che in ebraico è Osanna, che viene cantato quando Gesù entra in Gerusalemme, eccetera. Cioè è un canto di giubilo, è un'esaltazione. Sei un mito, si direbbe oggi in linguaggio corrente, ok? Sei un mito, va bene? Questa è l'idea. Ha un altro suono. Però l'idea è quella, cioè il senso è quello lì. I latini l'avevano, che avevano un altro rapporto con l'impero, l'avevano trasformato già subito da questa acclamazione personalizzata in gloria. Infatti per noi il gloria è chiaro, ci funziona bene, noi siamo neolatini e ci è chiaro cosa vuol dire, no? Che è questo canto di festa, di esaltazione di Dio che ha fatto cose grandi, eccetera. Allora, Kyrie e Gloria corrispondenti, e corrispondevano anticamente al momento finale della processione d'ingresso, cioè tutto il resto avveniva durante la processione d'ingresso, c'era questa processione, come dire, abbastanza lunghetta, e quando finiva la processione d'ingresso si leggeva la colletta. E l'ultimo pezzo, che era in genere quello immediatamente prima dell'altare, veniva accompagnato dal canto del Gloria, che era proprio la memoria dell'ingresso in Gerusalemme, il canto dell'Osanna, cioè l'esaltazione del Signore che veniva. Perché? Perché la processione d'ingresso portava con sé l'Evangeliario e il Santam, no? L'Eucaristia avanzata dalla celebrazione precedente. Quindi era la presenza di Gesù che arrivava. Ok? E dopodiché c'era la colletta, che non voleva dire, come oggi viene spesso interpretato, che colletta sarebbe che si raccolgono le preghiere di tutti, che è un'altra di quelle robe poetica, ma fasulla, nel senso che si devono raccogliere le preghiere di tutti, allora dateci un paio d'orette, ognuno si esprime, no? Perché se no di che cosa stiamo parlando? Cioè raccolgo le preghiere di tutti in che senso? No? In un senso talmente traslato che poi parla il prete, che notoriamente per ispirazione divina interpreta tutti con una formula fissa peraltro. Ma di cosa stiamo parlando? Ma raccolta era la raccolta della gente, cioè che era finito la processione, quindi si erano messi tutti seduti. Questa era l'idea, no? Cioè siamo tutti raccolti, cioè ci siamo tutti, possiamo cominciare? Sì. E si cominciava con la preghiera. Questo era il senso di colletta, di raccolta. Allora, questa roba qui, dicevo, dato che è cambiata, non facciamo più processioni d'ingresso esterne alle chiese, e va benissimo, o comunque è così, non potremmo sopportare una processione d'ingresso che dura 10 minuti, perché per il nostro senso del ritmo sarebbe una roba già da morire, però possiamo, come dire, metterci dentro un senso che certo non c'era originariamente, ma dato che la nostra vita è cambiata, c'è nella nostra vita, che sarebbe questo, traduco in modo un po' brutale. La colletta ci serve da punto di verifica, no? Cioè come quando si va in montagna, che uno dice ma siamo quasi arrivati, dopo quella curva, no? Dove la curva fa da misura. Allora, il punto di verifica è, alla colletta bisognerebbe esserci con la testa. Cioè, tutto quello che c'è prima ci serve perché, oltre che possibilmente essere arrivato in orario col mio corpo, no? Dunque essere fisicamente lì, ma anche mi ripiglio i pezzi, no? L'ansia, l'agitazione, avrò spento sotto la pentola, sì, credo che ho spento, abbiamo chiuso, hai preso le chiavi, cioè tutte quelle robe lì che sono normali, succedono credo a tutti. Allora, uno c'ha quei 30 secondi che se ferma dopo che magari ha corso le due ore precedenti per arrivare in orario, quindi ovviamente gli si scatenano tutte le ansie di tutto ciò che può avere dimenticato, incasinato, confuso, eccetera. Perfetto, va bene. Quando arriva la colletta uno dovrebbe essersi calmato, cioè dovrebbe aver già buttato fuori tutte le ansie, fatto finire questa processione di ingresso di agitazioni, arrivate tutte, perfetto, finito, siamo qui, sì, siamo qui. E dovrebbe servire un po' a noi come un minimo, quando dicevo la prima volta, la liturgia è tanto questione di monitoraggio, no? Di rendersi conto da sé di a che punto siamo. Di tutte quelle messe di cui non vi ricordate se è stata letta la colletta o no, non cosa è stato letto che è un altro problema, ma se è stata letta o no, e non c'eravate ancora con la testa, cioè, allora uno deve usare questa roba come segnalino per dire ah ok, sì, sono qui. E che è un uso legittimo, perché dice rispetto alla realtà odierna è esattamente lo stesso senso, cioè siamo raccolti, siamo arrivati, c'è un po' di casino, c'è chi si saluta, c'è chi si cerca il posto, no ma io voglio stare vicino a quello, tutti che si agitano, ok, fermi, adesso ci siamo. Il che dice un'altra cosa bella e tranquillizzante, le glorie di Dio si possono cantare anche da distratti, il gloria è prima. Cioè, nella liturgia, grazie a Dio, le cose che riguardano Dio funzionano di loro e dunque funzionando da di loro non è che se uno si distrae fa un torto a Dio, se uno si addormenta, non c'è questo problema, perché di per sé la liturgia quanto a Dio funziona perché c'è lo Spirito Santo che la fa funzionare, basta. Certo che se io non mi accorgo per tutta la messa che sono arrivato lì, alla fine sono io che, no? Però è vero anche che succede, no? Che ci sono giornate in cui uno, pur con la persona con cui vuole più bene al mondo, si alza, fa tutta la giornata, poi va a dormire, la mattina dopo si sveglia e dice ma ieri ci siamo visti o non ci siamo visti? Perché proprio magari si è incrociato 30 volte ma non si è realizzato, no? non ha avuto un nanosecondo in cui guardare la faccia che dice ma c'aveva una faccia stanca o contenta, non me lo ricordo, no? Allora succede, nella vita delle giornate così succedono. Certo è che se per 40 anni succedono solo giornate così, c'è qualcosa di cui preoccuparsi, no? Come dire, ecco. Allora, funziona come nella vita esattamente, ci sono delle messe in cui uno esce da messa e dice, messa? Che messa? Cioè, ma chi ha celebrato oggi? Nel senso che proprio non ha realizzato. Pazienza, niente di grave. Chiaro che se per 10 anni della propria vita, di tutte le messe, io non sono mai riuscito ad arrivare lì, c'è un problema, forse uno deve fermarsi un attimo e chiedersi qual è il problema, cosa mi sta succedendo, no? Ok? Esattamente come nelle situazioni, per cui tra l'altro, per esempio, metà delle volte nelle situazioni umane noi non realizziamo, ma sappiamo anche perché non realizziamo, no? Cioè sappiamo che c'è uno stress particolare, una tensione, che quell'altro si sta difendendo da una roba, cioè sappiamo la diagnosi. E decidiamo, ok, sopporto, oppure non sopporto e faccio casino. Cioè, di volta in volta diciamo, vabbè, no, devo capire, sì, devo portare un po' di pazienza, adesso vediamo come evolve nei prossimi giorni. Oppure diciamo, no, adesso però basta, perché qui non servo più, fermo, adesso faccio una scenata, no? Allora, con Dio funziona allo stesso modo, no? Solo che nel 90% dei casi noi non sappiamo mai nemmeno perché. Cioè non saremmo nemmeno in grado di dire qual è la tensione, la questione, che magari non si può risolvere subito, ma che comunque dovremmo almeno sapere qual è, per cui uno non riesce a esserci. Ok? Allora, la colletta funziona in questo modo. E poi c'è il grande capitolo di letture e omelie. Questo è un capitolo tristissimo. Eh? Soprattutto la seconda parte. Perché? Perché io trovo che noi abbiamo una totale sopravvalutazione di questo momento. Spessissimo per noi aver seguito messa, capito, seguito bene, significa non esserci distratti durante le letture e aver ascoltato una buona omelia. Oppure appunto una pessima messa è il contrario, mi sono distratto durante le letture, l'omelia faceva schifo e quindi la messa, no? Cioè noi identifichiamo quasi la totalità del valore quanto a noi per la messa con questo momento delle letture e delle omelie. Datosi la situazione percentuale della qualità delle omelie e datosi la nostra in genere sentimento di insufficienza rispetto alle letture, di non capire l'Antico Testamento, di no, il 90% delle nostre messe noi le viviamo come non funzionanti. Questo è l'esito finale. Allora, prima cosa da cacciarsi nella capoccia è che letture e omelie sono importanti, ma non sono la totalità della messa. E uno può vivere e ricavare molto da una messa, anche se ha una omelia orrenda e delle letture che non capisce. Questa è la prima cosa da sapere. Anche qui il paragone è sempre quello dei rapporti umani. Parlare non è né l'unica cosa, né in genere la più piacevole che si può fare tra esseri umani. Certo, se uno non parla mai, c'è qualche problema. Parlare ha un suo ruolo, soprattutto in alcuni momenti, poi c'è un ruolo decisivo del parlare, no? In cui uno si ferma e dice, momento, spieghiamoci. Ok, ma di per sé, per esempio, parlare spesso incasina, non aiuta a capirsi, crea più problemi. In alcuni casi è necessario, cioè bisogna far esplodere la questione e uno si mette lì e comincia a titi finché sblocca la situazione. Ma parlare non è la cosa più semplice da capire, è una delle più difficili. È un mito che siccome le parole riguardano la ta, siano le più semplici, proprio per questo sono le più complicate. La dimostrazione è che i bimbi che hanno meno socializzazioni e difese, nel 90% delle cose che dicono di aver imparato dai loro genitori, non sono le parole che hanno pesato, è tutt'altro. Sono le carezze ricevute o no, l'aria che hanno respirato, il clima, i sorrisi, i gesti. E ciascuno di noi, delle persone per esempio che ha amato che non ci sono più, non è che ricorda dei discorsi, ricorda dei gesti, dei momenti particolari, dei flash, delle immagini, degli atteggiamenti, delle espressioni del viso. Perché la relazione con gli esseri umani ha il suo spessore e il suo gusto, spesso, per il 90%, in ciò che parole non sono. Le parole sono una forma razionale e abbastanza complessa di alcuni aspetti della comunicazione. Allora, lettura e omelia, per adesso parliamo di letture, poi parliamo dell'omelia. Letture sono una componente fondamentale della presenza che Dio ha rispetto a noi e del nostro rapporto con Lui, ma non sono né l'unica né la principale, soprattutto non sono in assoluto la prima. Per imparare a capirsi abbastanza senza confondersi e senza dover fare 2000 distinzioni sulle parole, ci vanno anni. No? Se no uno deve parlare in punta di piedi, cominciare a dire questo però non nel senso di, ma nel senso di, e tenendo conto del fatto che so che tu pensi, ma io però non penso, no? Cioè devi fare una serie. Imparare a comunicare a parole con una scioltezza che non ferisce è il risultato di 40 anni di convivenza, è il buon risultato di 40 anni, non so se riesco a spiegarmi. Allora, le letture funzionano così, cioè sono il luogo di parola, tra l'altro in una parola complicata perché una parola univoca, cioè che Dio ci rivolge, su cui noi non abbiamo un'interlocuzione diretta come con gli esseri umani, in cui non è che quell'altro sta parlando e io gli dico ma non capisco, scusa ripeti o spiegati meglio, no? Quindi una comunicazione complicata che certamente non va abbandonata, anzi va insistita, va cercata familiarità, ma su cui non possiamo aspettarci che da lì venga il nutrimento che ci serve, no? Né è importante che venga da lì, perché la liturgia non è la catechesi, ma la liturgia è un luogo di azione, è il luogo delle carezze, non delle parole. Ok? È il luogo delle coccole, dunque le coccole non si spiegano tantissimo, perché se no è come spiegare le barzellette, non fanno più ridere, cioè. La scelta liturgica di Vaticano II sulle letture è stata una scelta coraggiosa e molto intelligente. Cioè noi oggi siamo in una situazione molto diversa da quella precedente, in cui abbiamo praticamente il 90% del testo biblico, forse più, che viene letto nella liturgia. Il sistema è abbastanza complicato, ma non poi così tanto, e cioè ci sono due cicli di letture previste, uno quello festivo, uno quello feriale. Il ciclo festivo è articolato su 3 anni, l'anno A, l'anno B e l'anno C, che sono guidati ognuno per il tempo ordinario da uno dei 3 Vangeli sinottici, Luca, Matteo, Marco, Luca. E quindi nell'arco di 3 anni di domenica sentiamo leggere tutti e 3, quasi totalmente, al 98%, i Vangeli sinottici. I giorni feriali invece sono articolati su un ciclo biennale, gli anni pari e gli anni dispari. E il Vangelo di Giovanni è letto in alcuni tempi liturgici particolari, Quaresima e Pasqua, il giorno di Natale, eccetera, cioè è considerato un Vangelo per tempi speciali. La prima lettura dall'Antico Testamento è normalmente scelta in connessione al contenuto del Vangelo. Quindi il Vangelo guida e la prima lettura fa da supporto. Normalmente una lettura semicontinua delle lettere e degli atti. Dunque va per la sua strada. Cioè l'idea che ha guidato la filosofia della scelta delle letture è del tipo alla scuola del Vangelo. Cioè ci facciamo raccontare dagli evangelisti chi è Gesù, e questo domina. L'Antico Testamento, cioè tutta la storia che ha preparato Gesù, viene letta di volta in volta in relazione, no, come supporto, ulteriore spiegazione, ampliamento di ciò che ci viene detto su Gesù. E parallelamente ogni domenica facciamo un pezzo di strada con la Chiesa delle origini, con le prime comunità, con gli apostoli e le loro lettere che si sono organizzate, dunque anche noi seguiamo passo passo come cavolo se la sono cavata loro, per vedere se ci serve per cavarcela noi, banalmente, ok? Quindi questa scelta è una scelta molto coraggiosa per i tempi, e è stata fatta sulla base di un criterio fondamentale, che era ridare all'ordinarietà della vita cristiana la possibilità di avere nell'orecchio il maggior numero possibile di testi scritturistici, per contrastare l'idea precedente che era quello che i cristiani meno ne sapevano di Bibbia meglio era. E quindi nella liturgia, ad esempio, la Bibbia, oltre che essere letta in latino, quindi in modo abbastanza incomprensibile, era letta molto poco, c'era una scelta molto limitata di brani, sempre gli stessi che venivano ripetuti. Mentre noi oggi siamo quasi all'estremo opposto, cioè all'idea che tutto cosa facciamo c'è un pezzo di Bibbia, con il rischio addirittura dell'overdose, nel senso che, per esempio, con la riforma fatta da Vaticano II, se uno dicesse la liturgia delle ore almeno nelle sue ore principali e va a messa tutti i giorni, c'ha una tale quantità di testi che non riesce a stargli dietro, no? Ecco. Però qui bisogna pigliare il senso buono della faccenda, cioè non è un obbligo meditare su tutti, l'offerta è tutta la Bibbia per tutti, ciclicamente offerta, no? Quindi è di larghezza e di abbondanza, e uno pesca un po', no? Sceglie una serie di cose che gli interessano, che gli sono vicine in quel momento, così. Allora, le letture sono un momento importante dentro la messa, ma nel senso in cui dicevo prima, dunque non sono né il momento centrale né l'unica cosa, no? Per cui certe volte uno si distrae durante le letture, va bene, ogni tanto mi distraggo quando un altro parla, no? In quel caso lì, come succede domani, uno può dire scusa, ero distratto, cosa mi hai detto, dunque uno va a casa e si rilegge le letture, no? E non succede niente di grave, oppure uno si regola un attimo, vede che non è importante, lascia perdere, no? E fa finta che ha seguito, e va bene, cioè niente di grave. Un'unica cosa, la lettura liturgica è diversa dalla lettura privata. Cioè, dato che noi abbiamo centralizzato l'idea sul capire, che noi leggiamo casina nostra da soli, o che lì spesso seguendo sul foglio, e per noi è lo stesso tipo di lettura. Ok? Ecco, questo qua invece è una roba proprio sbagliata, no? Perché a quel punto sarebbe meglio che ce la leggessimo a casa, che uno sceglie il momento in cui sta tranquillo. Quando c'è un po' di silenzio, se la legge col ritmo suo, c'è il testo davanti, si distrae meno, se questo è il criterio. E questa lettura, cioè la lettura privata, comunque uno dovrebbe trovare un po' di tempo per farla. Ma è un'altra cosa. Di per sé la lettura, il senso liturgico della lettura è la proclamazione. Dunque bisogna ascoltare, non leggere. Cioè, il senso liturgico è che c'è una parola detta ad alta voce che segnala l'oggettività di quella parola pronunciata definitivamente, non la mia necessità di capirla. Funziona come uno slogan da stadio. Uno slogan da stadio, urlato per la propria squadra, non dà un'informazione. Non è un dato conoscitivo, è un'affermazione di potenza. Siamo qui, siamo in tanti e vinceremo. Allora, la proclamazione delle letture è la proclamazione che ciò che doveva essere compiuto è già compiuto, al punto che è scritto e può essere letto. È già accaduto, c'è già ed è certificato. E viene, per l'appunto, proclamato. Come un editto, come una legge. Ok? Allora, se uno di tutte le letture si ricorda il suono di un versetto che gli ha fatto caldo perché ha pensato che forse lui si poteva riposare, forse qui sono molto proiettiva, ma perché Dio aveva fatto qualcosa, vabbè, quello. Nel senso che Dio in Gesù Cristo e nella sua Chiesa compie meraviglie, questo è il senso. E questo viene annunciato. Ok? Inoltre, la centralità dei Vangeli, cioè il fatto che è il Vangelo che guida la scelta, eccetera, eccetera, oltre che essere scritto su un pezzo di carta, dovrebbe essere segnalata da dei gesti, secondo le rubriche. Cioè, per esempio, il Vangelo dovrebbe essere elevato e baciato. Questa cosa a volte si fa, a volte no, quando si fa non si sa bene cosa vuol dire. Cioè, quello che vuol dire è che il Vangelo, che è la buona notizia, cioè il Vangelo che dice che in Gesù la parola definitiva di Dio sulla storia è non è possibile che sia morto e dunque lo resuscita, questa cosa è proclamata, detta, mostrata, non ci credete, è qui, è scritto, è testimoniato, questo è il gesto, è il Vangelo che guida. Ok? Allora, capitolo doloroso che temo vi sveglierà, l'omelia. Ed è per questo che si canta l'alleluia prima della lettura del Vangelo e di per sé anche dopo, almeno la domenica nelle feste. Cioè l'idea è, meno male, wow, anche questa volta ce la siamo cavata. Ed è per questo che l'alleluia non si canta in quaresima. Perché la quaresima ci è dato liturgicamente come tempo in cui non possiamo stare senza messa, tranne che per un giorno all'anno che è il Venerdì Santo, no? L'unico giorno in cui non si celebra, perché proprio non possiamo stare neanche un giorno della nostra vita senza quello. Uno è un gran digiuno, però quindi celebriamo l'Eucaristia durante la quaresima, ma c'è un tempo di raccoglimento, no? Di abbassamento, di come dire, di provare ad immaginarsi come sarebbe andata se non fosse già compiuta la salvezza. E dire, oh cavolo, cioè c'è andata alla grande, poteva andarci molto male e invece c'è andata gran bene, no? E quindi uno nella notte di Pasqua può ricantare l'alleluia. Altra piccola nota così frammentaria mi viene in mente, ma tra la prima e la seconda lettura noi recitiamo il Salmo, e viene sempre detto che il Salmo responsoriale si chiama così perché è il Salmo con cui noi rispondiamo alla parola di Dio, che è vero come principio. Il piccolo particolare che nessuno aggiunge mai, che noi rispondiamo alle parole di Dio non con parole nostre, ma con la parola di Dio. Cioè, sì, rispondiamo alla parola di Dio, ma non nel senso che io gli dico, vabbè ho capito, mo ci penso io. Ma nel senso che segnaliamo la nostra presenza, no? E diciamo a Dio, oh, eccoci, siamo qua, sì è vero, no, ci siamo, però ci siamo talmente muti da dover usare la sua parola per rispondere a lui. Citiamo, possiamo rispondere solo con una citazione. Io ho sempre trovato bellissima questa idea, questa immagine, cioè forse perché, non so, appartengo a questo secolo. In questo secolo, come sapete, c'è sempre meno produzione, per esempio, di romanzi, letteratura, eccetera, creativa, autonoma, originale, no? E sta andando in grandissima voga il senso delle citazioni, no? Il costruire per citazioni. Allora ogni film cita dei film che l'hanno preceduto, ogni poeta cita le poesie. E per esempio tutti passiamo quella fase da adolescenti in cui riempiamo quaderni di frasi, no, che ci pare che dicano esattamente quello che noi non avremmo mai saputo dire, no? Ecco, rispetto alla parola di Dio, noi diciamo il Salmo responsoriale perché citiamo, perché scriviamo sul quaderno della nostra anima una citazione che dice qualcosa che noi non avremmo mai saputo dire così bene. E io trovo bellissima questa cosa, no? Mi sembra di una modernità, cioè, comprensibile per la nostra testa in un modo assolutamente grandioso. Allora, capitolo doloroso dell'omelia. Sì, continuate a farmi domande. È scelto nella scelta delle letture?
Sì, mi è successo che sul foglio che diceva scelta del Salmo responsoriale c'era un salmo e poi quello che si diceva era un
altro.
È normale?
No, ma molte cose non normali succedono nella liturgia. No, ci sono due casi. Un caso è che è possibile, cioè in alcune occasioni liturgiche c'è una scelta possibile, cioè il lezionario dice si può dire questo o questo o questo, no? E quindi lì può essere scelto, magari il foglietto che tu avevi fai una scelta, invece il celebrante in quell'occasione concreta ne fa un'altra, questo è possibile. Pure ci sono moltissimi abusi, no? A me recentemente è capitata una cosa orrenda, che sono andato a una messa e il prete, leggendo il Vangelo, inframmezzava i versetti con spiegazioni sue, no? Cioè non l'ha nemmeno proclamato così com'era, ma spiegava, cioè, questo è un abuso nettissimo, orribile, no, voglio dire, cioè succedono. Qui c'è il problema serio che la l'Eucaristia oggi vuol dire presidenza, nel senso, come dire, berlusconiano del termine, cioè che chi sta lì decide, no? Allora il prete che presiede fa, no? Dunque, se c'è una scelta possibile tra questo e questo, sceglie lui, se vuole variare, varia, e raramente c'è di fronte dei laici che, per esempio, conoscano così bene le rubriche da andargli a dire, scusi, ma perché, no? Io devo dire, per esempio, questa cosa la faccio normalmente, cioè quando c'è qualche strafaggionaccio, dopo vado in sacrestia con un grande sorriso e dico, scusi, ma perché, visto che oggi era previsto questo e quest'altro dalla rubrica, lei ha fatto... No, perché se mi spiega il motivo magari lo capisco, lo trovo anche utile. In genere c'è un attimo di panico, no? Ecco. Allora, un po', secondo me, però bisogna fare questa cosa qui, cioè resistenza non violenta, nel senso... chiediamo ragione dei macelli che vengono fatti come attività di scoraggiamento del macello, cioè nel senso che uno garbatamente, però insomma, Sì, poi il salmo può essere sostituito in alcune feste, eccetera, dalla sequenza, cioè ci sono alcune variazioni possibili nel corso dell'anno liturgico, ma normalmente in quel caso compaiono sul cioè sul foglio compare la sequenza che viene fatta, no? E ci sono appunto alcune occasioni abbastanza poche, tipo di messe particolari, messe per i defunti, eccetera, in cui è possibile avere una scelta, o il messe di matrimonio, possono avere delle scelte tra alcuni salmi possibili. Allora, doloroso capitolo dell'omelia. L'omelia è un disastro, nel senso che se uno parla coi laici la sensazione è che è disperazione. Se uno parla coi preti la sensazione è ma come, mi impegno tanto, no? Credo che siano assolutamente vere tutte e due le sensazioni, no? Perché credo che fare l'omelia oggi sia una delle cose dell'universo mondo. E che bisogna avere tante doti personali che non vengono date con l'ordinazione per riuscire a fare delle omelie accettabili. Non solo, ma accettabili per una parte dell'assemblea che hai davanti non vuol dire accettabili per tutta l'assemblea che hai davanti, che in genere è un'assemblea composita, no? Che va dalla persona anziana al ragazzino, eccetera. Però detto questo, non è che abbiamo ancora detto tutto, cioè non è che uno dice vabbè portiamo pazienza perché dato che è difficile, perché è vero che ci sono delle cose abbastanza immonde in circolazione, cioè che oltre alla difficoltà oggettiva poi ci si mette anche del proprio, no? Peggiorando la situazione. Ed è anche vero che comunque in qualche modo un laico che va a messa deve pur trovare una qualche soluzione. Io che sono abbastanza pistina nelle cose liturgiche, per cui frequento chiese dove in genere la liturgia si attiene alle rubricali, essendo l'omelia obbligatoria di domenica a Roma, per esempio, vado in genere a messa in chiese dove so che non fanno l'omelia di domenica, andando contro la legge, ma almeno mi risparmio questa questione. E allora questa è una scelta possibile di sopravvivenza, no? Però proviamo a fare due ragionamenti su cosa, cioè questo per dire, abbiamo anche pietà verso noi stessi, nel senso che se l'omelia oltre certi livelli ci ferisce talmente, ferisce il nostro senso di dignità, la nostra intelligenza, eccetera, staccate e non statela a sentire, punto, fine. Cioè, l'importante lì è Gesù Cristo, mica l'omelia, per cui... Però, detto anche questo, è lo stesso come dire fare l'omelia è difficile, cioè è un caso estremo, ragioniamo invece sulla sostanza. Allora, c'è un primo problema, che in questo momento non si sa bene cosa dovrebbe essere. Questo è il primo problema. Nel senso che l'omelia nasce in un tempo in cui tutto ciò che, tutte le attività, noi diremmo oggi, che fanno i cristiani, sono l'Eucarestia. Cioè, non è che nasce con le parrocchie, i gruppi, il gruppo di cristiani vanno come gli apostoli a pregare al Tempio, come facevano da prima dagli ebrei, sono assidui alla frazione del pane, all'insegnamento degli apostoli e condividono tra loro le cose. Boh. Allora, la frazione del pane comprende un momento di spiegazione in cui l'apostolo insegna, che sarebbe quella roba che noi chiamiamo catechesi. Ma nel corso della storia la situazione è un po' mutata, per cui per esempio noi non saremmo mai sfiorati da fare la catechesi durante la messa, anche perché per fare la catechesi durante la messa bisogna essere in una situazione un po' adeguata, essere un gruppo piccolo, seduto che si guarda in faccia, avere 3 ore di tempo. Allora non è che uno fa fino alle letture, poi c'ha 3 ore di tempo per la catechesi e poi prosegue con l'offertorio, no? Perché tutti noi avremmo come, cioè una messa di 5 ore, non scherziamo, e così via, cioè è cambiato proprio il contesto e noi abbiamo tirato fuori tutta una serie di sensi, no? Per cui ci sono gli incontri di catechesi che si fanno il martedì sera piuttosto che il mercoledì pomeriggio, gli incontri di preparazione della liturgia che si fanno, no? L'incontro della Caritas parrocchiale che si fa ancora un altro giorno, cioè tutta una serie di cose accadono ormai fuori dalla liturgia ed è rimasto il guscio vuoto della ritualità. E finché la ritualità è quella dello Spirito Santo funziona, ma quando come nell'omelia, l'omelia non è l'omelia dello Spirito Santo, ma è l'omelia del prete che celebra, e spesso non funziona, perché è un guscio vuoto. Perché cosa deve fare? un intervento colto sul Vangelo, tipo lezione in cui ci spiega le notizie culturali, storiche, eccetera, ragazzi, abbiate pietà. Poi in 6 minuti è durissima, no? Fa delle lezioni in pillole, come fai, no? Deve fare una cosa catechetica, spirituale, morale. L'ottimo risultato è che in genere si piglia il target più basso possibile, cioè ci si rivolge ai bambini e agli adulti trattandoli come bambini, no? E dicendo 2 buoni pensieri, questo è. Allora, la scelta del target più basso possibile, nell'impossibilità di trovare un target reale, voi capite che rischia di essere perdente su tutti i fronti, perché noiosa e inutile per tutti. E per di più, spessissimo ormai, almeno questa è la mia esperienza condivisa anche da molti amici, la sensazione che hai è di essere trattato come un deficiente, il che, oltre a non servirti, ti offende, nel senso che tu dici, ma scusate, ma perché devo star qui a farmi trattare in questo modo? Ok, allora, che cosa si potrebbe fare? Si potrebbero fare alcune cose molto radicali, ma queste le lasciamo da parte. Si può cercare di sopravvivere. Cercare di sopravvivere vuol dire provare a scegliersi con cura, ad individuare un posto dove ad esempio l'omelia almeno non ci offenda, senza infamia e senza danno. Provare a scegliere un posto dove l'omelia qualcosa, no? Un pensiero carino su cui riflettere, può darsi che venga fuori. Non c'entra omelia, cioè lasciar perdere e non farsene proprio un problema, così. Inoltre si può provare a aiutare i nostri preti a inventare insieme delle cose, dei livelli, dei modi che potrebbero essere un po' utili, no? Che non vuol dire partecipare al gruppo del giovedì sera dove si legge la lettura della domenica, quello se volete fatelo pure, ma non è la stessa cosa, nel senso che il problema non è dell'entrare nel circuito religioso di lettura in cui poi alla fine i laici sono più clericali dei preti e danno dei consigli che sono molto più noiosi di come farebbero i preti. Non è quello, ma aiutare i nostri preti a dire qualcosa che ci potrebbe essere utile significa, per esempio, che una volta che un pensiero o un modo di approccio, un'intenzionalità di un'omelia ci è piaciuto, pigliatevi di andare e dire, proprio bello, mi è proprio piaciuto, mi ha fatto proprio bene, guarda, mi è servito, anzi, mi serve ancora, cioè, questa domanda, questa cosa, cioè, facciamo venire fuori i punti di attacco con la nostra esistenza che possono essere utili, per far entrare che può essere un modo, no? Uno, oppure vuol dire proviamo a dire ai nostri preti che cosa ci aspetteremo da un'omelia. Guardate che è difficilissimo riuscire a dirglielo, non lo sappiamo. Ma facciamo lo sforzo, ma non nel corso di una riunione, ma in libertà a casa nostra, di pensare. Io, su questo Vangelo qua, che cosa mi piacerebbe sentirmi dire? E proviamo a aiutare i nostri preti a dirci delle cose che ci servano, che ci sembrino, no? Ok. Posso proseguire, abbandonando il tema dell'omelia, o ci sono questioni? Dopodiché c'è il credo. Il credo si recita soltanto nelle messe festive, perché l'idea della liturgia è che non si svaluta questa roba, che è una roba seria, no? Dunque, che non è che uno tutti i giorni si fa grandi dichiarazioni d'amore, cioè, perché sennò alla fine è una pizza e perde di sé, cioè alla fine non è più credibile, no? Che ci sono dei momenti un po' più solenni in cui uno si dice delle cose carine, no? E poi nel tutti i giorni, cioè non si tratta male, ma insomma anche un po' più spicciativo va bene, ecco. E il credo, come il confesso, è l'unica parte della messa che si dice al singolare. tutto il resto sembra plurale. Contrariamente a quanto normalmente pensiamo, il credo è stato introdotto nella messa abbastanza tardi, non è un elemento antico, per un semplice motivo, che viene introdotto per un motivo giuridico, perché è un modo per verificare l'ortodossia di coloro che partecipano alla messa. Solo che viene introdotto nel mondo greco, perché il mondo latino aveva un criterio di ortodossia, che era la comunione con il Romano Pontefice, cioè con il Vescovo di Roma, e quindi non aveva bisogno di metterlo dentro alla liturgia, perché c'era quella cosa che si chiamavano littere communionis, in cui un cristiano che arrivava in una comunità che non lo conosceva doveva portare con sé, per poter partecipare alla messa, una lettera che diceva che lui era stato battezzato dal Vescovo tal dei tali, che era in comunione col Vescovo. E questa littera communionis era, come dire, il certificato che tu eri un battezzato, che eri iniziato ai misteri, che potevi partecipare all'Eucaristia. Dunque non ci avevi bisogno di qualcosa dentro la liturgia che garantisse la tua ortodossia. No? Nel mondo orientale invece l'elemento di ortodossia sta dentro alla messa ed è la recita del credo. Ed è l'ultimo punto a cui partecipavano i catecumeni, che ascoltavano, facevano l'atto penitenziale, l'ingresso, le letture, la catechesi, recitavano la fede comune e poi uscivano. Anche qui, che cosa significa oggi questa cosa? Cioè, qual è il senso di... per noi non ha più un senso di ortodossia, no? Nessuno controlla se diciamo il credo come lo diciamo e nessuno ci chiede se ci crediamo veramente, no? Non è considerato una patente, no? Anzi, noi oggi siamo nella logica rispetto all'Eucaristia che è un diritto, no? Che se per un qualche motivo io vengo escluso dall'Eucaristia, ma come si permettono? È strano questo elemento, però proprio per questo motivo dovrebbe farci pensare un po', no? Che cosa vuol dire per noi oggi recitare il credo? In generale a noi questa cosa non ci fa problema, perché noi lo interpretiamo in un modo che con la liturgia non c'ha niente a che fare, che è sempre nella logica della privatizzazione, che dice io recito il credo e dico credo in Dio Padre, perché questo è il segno della mia scelta. Allora, in questo atto liturgico di cui Dio è il protagonista, in cui tutto l'atto liturgico si dice che ciò che era di serio da compiere è già stato compiuto perché Dio l'ha fatto, io ci piazzo questo elemento in cui io, in piedi, dico credo in Dio Padre Onnipotente, che sarebbe che ho scelto, che non c'entra un tubo. Di per sé questo momento è un momento di redditio alla comunità, cioè in cui io restituisco alla comunità ciò che ho ricevuto. Il credo viene recitato nella liturgia, nel senso che ai catecumeni viene consegnato il credo e i catecumeni poi lo recitano nella notte di Pasqua per la prima volta, restituendolo alla comunità. Allora, secondo me, oggi, il senso di questo momento qua, dal punto di vista della liturgia, è l'esperienza che io non scelgo proprio niente. Cioè, che io posso dire, credo in Dio Padre Onnipotente, perché c'è una Chiesa che ci crede, e che se io oggi non ci credo tanto, fa proprio uguale. Perché io restituisco alla Chiesa la fede che mi ha trasmesso nella speranza che lei almeno la conservi e che la conservi per quei giorni in cui io la perdo e mi confondo e per esempio non sono più così in grado di aspettare la vita del mondo che verrà o di credere nella remissione dei peccati. Non so se riesco a spiegarmi, che è esattamente a 360 gradi l'altra storia, Perché se io dovessi dire credo in Dio Padre Onnipotente solo quando, come espressione della mia scelta, credo che potrei recitarlo più o meno un paio di volte all'anno, forse, e non interamente, perché c'erano alcune parti su cui comunque avrei problemi anche in quei giorni lì. Un mio amico diceva sempre che secondo lui il credo si sarebbe dovuto recitare al futuro. Crederò in Dio Padre Onnipotente, no? E io trovo che è una bella idea rispetto al, come immagine, rispetto alla nostra cultura, no? Il senso è veramente un po' quello, no? Se sto in piedi in questa comunità, forse un giorno o l'altro riuscirò a credere in Dio Padre Onnipotente. Allora, questo mi sembra un po' la direzione. E come i catecumeni ci fermiamo qui. Allora, Carlo, forse è meglio se ripeti gli avvisi precedenti, consider-